A volte distrattamente ce lo chiediamo, eppure nessuno vuole sapere cosa accadrebbe se un giorno le donne tutte insieme smettessero di riempire i carrelli della spesa, di coltivare, mondare, tagliare, impastare, cuocere, imboccare, se di colpo tutte smettessero di lavare visi, corpi, piatti, scale, pavimenti, vestiti, se smettessero di aprire le finestre ogni mattina, tirare bene le lenzuola, aiutare a partorire, allattare, fasciare, medicare, morire se non lasciassero più la casa, il paese, la lingua per servire, se nessuna fosse più disposta a portare i pesi degli altri, neanche per denaro, se non avessero più voglia di chinarsi a raccogliere niente.
Un estratto di Se tutte insieme di Silvia Vecchini, la raccolta di poesie appena pubblicata da Bompiani, ha questo titolo e Silvia Vecchini sta in questi minuti ricevendo il premio Andersen come migliore scrittrice di lavori per ragazzi. Il riconoscimento viene assegnato a Genova, a Palazzo Ducale. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Al Salone del Libro di Torino, che si è concluso lunedì scorso, la poesia è stata tra i protagonisti della manifestazione. Affronteremo il tema con alcuni autori e studiosi. Silvia Vecchini, come detto, mentre la scrittrice Yarina Gruscia e il docente universitario Alessandro Achilli illustreranno il rapporto tra poesia e identità in Ucraina. Con il direttore della rivista culturale Pangea, Davide Brullo, capiremo come e perché si scrivono poesie nel 2026 e come veniamo ancora attirati da poeti e poetesse lontanissimi da noi nel tempo e nella collocazione geografica. Con il maestro Andrea Bianchetti, poeta, capiremo come scrivere il disagio giovanile e non solo, e come catturare l'attenzione degli studenti su un modo di esprimersi così particolare e universale come è appunto la poesia. Infine la cartolina arriva da uno stato che non appare sulle mappe, ma che inquieta, con la falce e il martello sovietici ancora impressi sulla bandiera. Il professor Alberto Basciani, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma III, ci porta in Transnistria. Il suo lavoro con Francesco Magno, Moldavia e Transnistria, è in pubblicazione dalla casa editrice Il Mulino.
Se smettessero di pregare, se uscissero tutte insieme da chiese, confessioni, tradizioni secolari, se non contemplassero la possibilità di giustificare, ridimensionare, scordare, lasciar cadere, andare oltre, se non sapessero più riparare, cucire, rammendare, tessere, se perdessero l'interesse per le parole, le domande, chi è, di chi è figlio, da dove viene, se smettessero di parlarsi davanti alle altalene, nei giardini, nelle sale d'attesa dei pediatri, alle poste, nelle case di riposo, sulle sedie, nelle notti degli ospedali, se smettessero di insegnare, istruire, tramandare, studiare, se non aprissero più i loro libri di nascosto, se non volessero vedere dietro le porte chiuse, le stanze inaccessibili, se smettessero di volere per sé qualcosa di bello, un fiore, il dettaglio di un vestito, un panorama.
Era un altro estratto di Se tutte insieme. Silvia Vecchini è ospite di Altri luoghi. Ci sono sicuramente alcune regole per scrivere le poesie, ma ogni scrittore ha un modo originale, unico, inimitabile per comporre, anche dove scrivere, su quali supporti scrivere. Qual è il suo modo?
Ma in un modo abbastanza singolare, ma ormai è diventato naturale per me o comunque ricorrente, che è quello di tenere a mente un verso, il primo verso, per parecchio tempo. È quasi una ruminatio, come i padri della Chiesa raccomandavano per un versetto biblico. Ecco, si forma questo primo verso che è una sequenza di parole, ma che per me ha un ritmo interno, una sonorità interessante, sento una grande concentrazione di senso, di possibilità in questo primo verso che trattengo per un po' di tempo, dicevo, a mente e ripetendolo, e poi in realtà si scioglie in brevi appunti molto veloci su dei taccuini. Ecco, a volte mi capita appunto di registrare, ecco, di registrare la voce, come mi è successo per la poesia d'apertura della raccolta, soprattutto se è un testo un po' più lungo sul quale ritorno, ma volendo mantenere un'andatura sonora, ecco, pronunciata, detta in voce.
Ascoltiamo allora un piccolo audio per aiutarci a capire come scrive lei.
Se di colpo smettessero di lavare visi, corpi, pavimenti, vestiti, lenzuola.
Si direbbe che questo appunto è stato registrato in automobile, ma perché nel 2026 si scrivono ancora poesie? Viviamo in una civiltà che consuma tutto in fretta, che vive nei 180 caratteri dei social media. La cultura sembra quella della velocità e la poesia non risponde a questi canoni.
Posso rispondere per me, forse proprio per questo, nel senso che la poesia mi chiede di rallentare, diciamo contemporaneamente, chiede una misura in più di attenzione e anche essere disposti a non capire subito. Quindi essere più attenti, ma non prendere subito, non afferrare subito il senso, il significato, essere disposti a questa apertura, a ritardare il momento di capire, a questa sospensione. E quindi, per quanto mi riguarda, scrivo anche perché va contro le regole, diciamo, della comunicazione, sia quella di base, quella che utilizziamo tutti i giorni, cioè il risparmio di energie che utilizziamo per capire sempre più velocemente, e poi riferito al tempo proprio attuale, una regola, diciamo, non scritta, ma che ci chiede di reagire immediatamente. Ecco, la poesia invece sembra in questo un'educazione all'ascolto. Per me significa anche trattenere le parole, trattenerle in me, in qualche modo salvare qualche parola e insieme a qualche parola dei frammenti di realtà che altrimenti finirebbero triturati velocemente. Però c'è anche un aspetto più complesso che è il fatto che comunque la poesia è scritta, insomma, al centro della poesia ci sono le parole e le nostre parole comunque sono consumate come quelle di tutti. Mi fa pensare anche a una poesia di Arundhati Subramaniam, che è una poeta indiana contemporanea, e c'è una sua bella poesia dedicata a una poesia non ancora nata, dove si fa la stessa domanda perché scriviamo poesie. Intanto, dato che le leggono, lei dice 10 persone in ogni caso, ma poi continua e in questa poesia dice che anche noi che amiamo le poesie oppure le scriviamo, siamo corrotti come chiunque altro, cioè anche le nostre parole sono corrotte, sono consumate. Però dice, ecco, nella poesia per un istante siamo immuni dal terribile contagio dell'abitudine. Mi piace molto questa poesia perché sembra vera, cioè la poesia risveglia il linguaggio anche di chi pensa di averlo mantenuto intatto.
Lei organizza anche laboratori di scrittura per adulti e ragazzi. Come funzionano? Ci porta con lei in un laboratorio dove si crea scrittura?
I laboratori di scrittura poetica, in realtà ci ritroviamo insieme quasi proprio come se fossimo attorno al fuoco delle parole, vuol dire proprio alla lettura dei testi, condividiamo dei testi, poi la scrittura viene, mi verrebbe da dire, in risposta alle parole dei poeti, delle poete, ai scrittori che leggiamo, ma la cosa per me più interessante, più importante, quella sulla quale lavoro di più è proprio creare uno spazio che sia libero dal giudizio, in cui tutti possano avvicinarsi alla poesia. Mi piace molto spesso ricordare un manifesto che è stato scritto da Bernard Friot, scrittore e autore francese che è molto attivo in Italia con bambini e con ragazzi. Lui qualche tempo fa ha scritto questi diritti universali alla poesia, e in questo manifesto scrive: ecco, tutti hanno il diritto di fare esperienza della poesia, genere accessibile, aperto, democratico. Ecco, nei laboratori di scrittura si dà questa possibilità di avvicinarsi alla poesia che naturalmente richiede studio, pratica, consuetudine, assolutamente. Però prima di tutto, ecco, ci ricordiamo che quelle parole sono anche per noi, che possiamo provare a leggere insieme, a condividere e poi a rispondere. Quindi, prima di tutto, la creazione di uno spazio libero dal giudizio, tante porte per entrare nella scrittura poetica, che possono essere testi, ma possono essere anche oggetti, immagini fotografiche, uscite nella natura, a contatto con gli elementi naturali, immagini di illustratori, illustratrici, finché non si crea una piccola scintilla che apre la parola di chi sta partecipando.
Se smettessero di seguire le istruzioni, le regole, i consigli, le raccomandazioni, l'educazione, se smettessero di bagnare le piante, se non cantassero più le loro canzoni d'amore, di protesta, ninne nanne, se smettessero di ridere, darsi appuntamento, ricordare compleanni, incartare regali, tenere a mente preferenze, malattie, indirizzi, genealogie, se smettessero di scrivere libri, riempire diari, calendari, biglietti, messaggi vocali, se smettessero di credere a domani, ai desideri, alle stelle cadenti, alle promesse, alla speranza, ai miglioramenti, alle cure sperimentali, se rifiutassero la differenza di stipendio, le pensioni, le elemosine, le interruzioni di carriera, i bonus, le lettere di dimissioni, se non volessero più caricarsi sulle spalle nessuno, per nessuna buonuscita, se non entrassero più nei bagni dei disabili, se smettessero di girarsi verso qualcuno di piccolo che dice «guarda», se smettessero di mettersi in fila, non sentissero i richiami, se non bastasse più un diversivo, un aiuto, un massaggio, un'ora d'aria, un tatuaggio, se tutte insieme smettessero di avere paura, allungare il passo, chiudersi a chiave, se smettessero di provare vergogna al posto degli altri, cosa accadrebbe se tutte insieme, tutte, trattenessero il respiro? Se spingessero e spingessero assecondando le doglie, se rompessero le acque di questa domanda, e se le acque fossero un battesimo, quale sarebbe il nome di questo tempo nuovo che ritarda?
Era un estratto da Se tutte insieme di Silvia Vecchini. Nel suo ultimo lavoro ci sono diverse illustrazioni assolutamente originali. Si tratta di animali che volano, dalle api alle rondini, alle farfalle. Qual è il messaggio che voleva comunicare?
L'unione con le immagini la ritengo una possibilità in più e viene anche dal lavoro che faccio nell'editoria indirizzata a bambini e ragazzi, dove la poesia è quasi sempre illustrata. Ho pubblicato altre raccolte di poesia per la casa editrice Topi Pittori, dove le mie parole sono state illustrate da artiste e artisti come Francesco Chiacchio, Arianna Vairo, Marina Marcolin, Giulia Orecchia. Ecco, la poesia proposta ai ragazzi quasi sempre accompagnata da delle immagini, quindi questo è un dialogo che a me piace moltissimo, ma l'ho portato anche nei libri per adulti, sempre in Bonpiani, con una raccolta ad esempio di racconti che terminavano con una poesia che era I bambini si rompono facilmente, dove anche lì c'erano le immagini di Sualzo, che ha illustrato anche Se tutte insieme. Quindi questo dialogo immagine e poesia mi è molto caro. Nella raccolta Se tutte insieme c'è qualcosa forse di più particolare, perché le immagini non cadono in punti dove ce le possiamo aspettare alla fine di una sezione, oppure non sono degli appuntamenti fissi, e queste creature in volo le vediamo passare tra i versi, nello sfogliare le pagine, anche diciamo inaspettatamente. In questo libro volevo proprio legare il discorso, questo filo, questo dialogo sulle donne che va nel passato, ma poi si affaccia nel futuro, nelle generazioni successive, con questa idea della migrazione, del lavorare in gruppo, tempo, dell'organizzarsi come un fatto necessario proprio per la sopravvivenza, come un'intelligenza che in qualche modo ci indicasse una forma, ecco, una forma. Ma queste creature non danno solo l'idea della leggerezza, dell'alzarsi, del sottrarsi, insomma, al contatto con la terra. Quindi ci sono oche, ci sono rondini, cigni, però ci sono anche le farfalle o le api e punteggiano, diciamo, tutta la raccolta, ma in una maniera un po' inaspettata.
Tanti di noi utilizzano le poesie di altri autori e di altre autrici per comunicare momenti d'amore, di delusione, sofferenza. Con poche righe di una poesia di solito si centra l'obiettivo. Non le dispiace sapere che le poesie a un certo punto non sono più di chi le ha scritte, ma diventano di tutti noi?
A me questo sembra sempre una possibilità molto, molto bella, di cui io sono grata, sono anche curiosa, mi piace vedere quale strada prendono i miei testi, scrivendo anche per bambini e per ragazzi. So assolutamente che accadrà questo, nel senso che molto spesso poi sono portate magari in voce nelle scuole, per percorsi di cui io ho solo qualche notizia dopo che sono avvenuti, ma questo mi sembra una cosa assolutamente importante, giusta. Si dice appunto che un testo, no, non appartiene più a chi lo ha scritto, che in qualche modo lo lascia viaggiare, e così è. Per Se tutte insieme direi ancora di più, perché ho ricevuto veramente tanti messaggi, tante testimonianze di letture in cerchio, gruppi di lettura, donne, ma non solo donne, che si sono ritrovate a leggerlo, l'hanno portato fuori all'aperto, nelle camminate, in strutture, in case protette, oppure regalate, insomma, alle figlie o alle madri. Mi sembra che proprio sia una grandissima forza questa che i lettori o le lettrici fanno proprio un testo e permettono che continui a viaggiare.
Era Silvia Vecchini, la sua raccolta di poesie Se tutte insieme è edita da Bompiani.
Come on, hold my hand. Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough.
La poesia ha molte funzioni, ci fa pensare, soffrire, rallenta il nostro ritmo di vita, ci suggerisce, come è stato ribadito poco fa, ci suggerisce, dicevo, a vivere in modo diverso la nostra giornata, il nostro tempo. Perché in Ucraina si scrivono poesie e quali temi affrontano? Al Salone del Libro di Torino sono stati presentati due autori ucraini, Irina Shuvalova, autrice di Canzoni alla fine, e Alex Averbuk con L'ultima cena del mio corpo. Entrambe le raccolte sono edite da Interlinea e sono commentate dalla scrittrice ucraina Yarina Grusha. Approfondiamo il tema della poesia ucraina con il professor Alessandro Achilli, ricercatore di lingue e letterature slave.
Questi due libri ci danno uno sguardo molto puntuale sulla ricchezza della poesia ucraina contemporanea. Irina Shuvalova, nella sua raccolta Canzoni alla fine, vediamo una scrittura lenta, riflessiva, vediamo questi versi lunghi, questi cicli poetici in cui la poetessa si prende il suo spazio per riflettere su quello che sta succedendo, sul proprio posto in quello che sta succedendo. Si interroga, si fa tante domande, si scava in profondità, dialoga con la propria coscienza, con il proprio senso di colpa, con quello che si è fatto e che si potrà fare. Nell'altro libro che ha pubblicato Interlinea l'anno scorso, L'ultima cena del mio corpo di Alex Averbuch, vediamo qualcosa di, oserei dire, radicalmente diverso. Vediamo versi spezzati, una scrittura assolutamente condensata, una scrittura in cui il dolore del presente e del passato si fonde con un vissuto corporale molto intenso. Questa differenza anche stilistica tra questi due libri, che chiaramente parlano entrambi dell'esperienza della guerra, è secondo me ancora più interessante se teniamo conto che l'autore di L'ultima cena del mio corpo e l'autrice di Canzoni alla fine hanno anche molte cose in comune. Sono persone nate entrambe negli anni 80, della stessa generazione, persone che condividono un'importante esperienza di emigrazione, che hanno vissuto in molti paesi e che hanno anche entrambi un background accademico. Si sono dottorati entrambi, insegnano entrambi all'università. Il fatto che due persone che hanno molto in comune scrivano in modo così diverso, secondo me, è una forte testimonianza di quanto sia ricca e ampia la poesia ucraina oggi.
Vivono lo stesso periodo storico con lo stesso impatto che questo periodo ha su tutta la popolazione ucraina, eppure sono due mondi completamente differenti nello scrivere. Fa parte della contraddizione di quello che sta succedendo.
Secondo me questo ci mostra la complessità di quello che sta succedendo. Da una parte è ovvio che abbiamo una guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e abbiamo una fortissima resistenza da parte dell'Ucraina, ma anche della sua cultura, che ne è proprio uno strumento di resistenza nei confronti dell'invasione russa. E però vediamo a livello di vissuto personale e anche collettivo, chiaramente, quanto questo poi possa tradursi a livello di scrittura in approcci diversi. Direi anche che mentre la poesia di Shuvalova è prettamente concentrata sul presente, quella di Averbuch va anche a scavare nel passato. Nella sua poesia l'incontro e anche lo scontro, direi, tra le varie anime del passato dell'Ucraina, gli ucraini in senso proprio, ma anche gli ebrei, i polacchi e i russi, emergono veramente con molta forza. In Irina Shuvalova invece abbiamo appunto una riflessione più approfondita probabilmente sulle tante contraddizioni del presente. In tutto questo però non ci dimentichiamo del fatto che il carattere peculiare di ciascuna di queste risposte poetiche alla guerra è parte di un più ampio mosaico di risposta letteraria e culturale a quello che sta succedendo. Nella sua ampiezza stilistica, la poesia ucraina di oggi è veramente uno strumento di conversazione pubblica su quello che sta succedendo, sulle sue radici, sulle contraddizioni del presente e del passato e su come rispondere alla violenza. Questo secondo me è molto importante, in quanto in Occidente ormai tendiamo molto spesso ad avere uno sguardo, oserei dire, laico sulla letteratura, soprattutto sulla poesia. La poesia a volte la viviamo come un orpello, no? Come qualcosa di cui si può anche fare a meno. Questo tipo di scrittura invece ci ricorda di quanto la poesia sia uno strumento essenziale, in quanto unico, di comprensione tanto del presente quanto del passato.
Conosco solo questa di casa mia, casa tua, casa, disegnata sulla sabbia con un bastoncino, casa, fatta di legnetti e di rametti, casa selciata di piume e lanugine, casa calma e buia nella pancia di mamma, casa la capanna in mezzo alle erbacce, casa sulla montagna, in alto, casa ricamata a punto e croce su una tela, casa sprofondata tra i meli e i ciliegi, casa vista nel sonno all'alba, casa attraversa il buio tenendomi per la manica, casa di coniglio scoiattolo, topo, gazza ladra, casa di volpe, lupo, gufo, ape, casa d'estate, primavera, inverno, autunno, casa qui non ti succede niente, casa qui hai vissuto e qui ci vivrai, casa ti voglio bene, casa mi sdraio accanto a te e rimango così, casa ti passo attraverso come un fiume, casa senza di me non avrai più pace, casa di fumo, casa di cera, casa di polvere, casa, 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 non c'è casa.
Ogni ucraino cerca la sua casa a partire dal 2022, ma ci sono tanti che la cercano ancora dal 2014, visto che gli ucraini sono stati privati delle loro case, le case sono state bombardate, rase al suolo, tanta gente ha perso la casa perché ora si trovano nei territori occupati e quindi non possono tornare nella loro casa. Il concetto della casa per gli ucraini non è più un edificio, quattro pareti, ma il concetto di casa è racchiuso nelle cose diverse. Può essere un oggetto, può essere una persona, può essere un orizzonte, e il Rinascimento ci offre tante case che possono risuonare nel lettore, e forse il lettore può trovare la sua di casa. Infatti in questa poesia abbiamo questa ricerca della casa, anche la risposta ai varianti della casa e soprattutto anche scritti con questi trattini, le parole che come se fossero un concetto tutt'unico. E a me piace anche che alla fine di ogni strofa c'è questa parola casa, crea un ritmo particolare, a me assomiglia a un ritmo di dondolarsi, dondolamento, assomiglia a un ritmo della preghiera e anche a una specie di incantesimo, di continuare a dire conosco solo questa di casa, mia casa, tua casa, disegnata sulla sabbia con un bastoncino casa, e continua con questa casa come se fosse veramente, come se cercasse veramente questo concetto e la risposta di che cosa veramente fosse la casa per gli ucraini oggi.
Quando pensiamo alla letteratura, molto spesso è la prosa la prima cosa che ci viene in mente, e in questi 12 anni e qualche mese ormai di invasione russa dell'Ucraina, di grande prosa ne è effettivamente uscita molta e sicuramente ne uscirà ancora molta. La poesia però ha una rapidità nel rispondere agli eventi, nel elaborare il trauma, che è qualcosa che la rende veramente unica. La poesia poi esiste su tanti canali, arriva al libro stampato e poi tradotto in altre lingue, come dire, quello è il punto di arrivo però di un lungo processo che molto spesso si traduce immediatamente, per esempio, nella condivisione su internet e sui social media. Molte poesie che noi leggiamo, viviamo, traduciamo, insegniamo, discutiamo e quant'altro arrivano appunto alla stampa dopo essere state già ampiamente diffuse grazie a internet. Ed è interessante che tra l'altro questa rapidissima condivisione poi ne faciliti anche la traduzione. Mettiamo insieme magari un libro di poesie tradotte che è basato su una serie di traduzioni che noi abbiamo fatto, diciamo, in fieri, proprio mentre queste poesie cominciano a circolare. La poesia quindi funziona sostanzialmente come un archivio del presente, un archivio che leggiamo nella sua evoluzione, che quindi ci aiuta a capire quello che sta succedendo davanti ai nostri occhi, che poi rimane lì a testimonianza, a memoria del passato. Quindi è un processo in costante evoluzione e che appunto arriva a noi con una rapidità che molti altri media non riescono ad avere.
Fa parte della tradizione giovane o storica tradizione ucraina raccontarsi attraverso la poesia, cioè anche prima della guerra era così?
Assolutamente sì, la poesia di oggi ha delle radici profonde nel passato e non a caso l'ucraino più famoso del mondo è proprio un poeta, Taras Shevchenko. Anche in altre culture tra i nomi più famosi ci sono i poeti, sicuramente quando si pensa all'Italia dall'estero si pensa a Dante. Noi però oggi ci viviamo Dante in maniera probabilmente più distaccata, noi italiani e italofoni in generale. Dante nei libri di scuola, Dante nei monumenti, ma difficilmente ci identificheremo con Dante. In Ucraina invece identificarsi con Taras Shevchenko, il principale nome della letteratura ucraina dell'Ottocento, è molto più facile. Quando nel 2014 c'è stata la rivoluzione della dignità, o Euromaidan, Shevchenko era presente visivamente sulle piazze e nelle vie dell'Ucraina sotto forma di street art, sulle maglie, sui manifesti. E la continuità tra questa tradizione di testimonianza poetica di Shevchenko, che per esempio ci raccontava del suo esilio zarista, e la poesia di oggi è molto forte e ha anche chiaramente delle fasi intermedie, come per esempio la poesia di testimonianza delle repressioni sovietiche e del vissuto del Gulag.
Erano la scrittrice ucraina Yarina Grusha e il professore e ricercatore Alessandro Achilli. I lavori di Irina Shuvalova, Canzoni alla fine, e Alex Averbuch, L'ultima cena del mio corpo, sono pubblicati da Interlinea. Di Yarina Grusha segnalo anche il romanzo Album Blu per Bompiani. Somewhere I go. Andrea Bianchetti è insegnante in una scuola professionale e scrive poesie. L'ultimo lavoro pubblicato l'anno scorso per Interlinea si intitola Al figlio del pugile tremano le mani, storie fragili di scuola. Lo spunto viene spiegato alla fine del libro dopo una frase del poeta ticinese Fabio Pusterla: l'ingiustizia subita è la sola uguaglianza. Tutti gli studenti hanno pari opportunità a scuola, ma quanto conta tutto ciò che è esterno all'istituzione? Famiglia, speranze, illusioni, fragilità? Andrea Bianchetti.
Devo dire che non è stata una scelta immediata, a parte che io scrivo solo poesia, però bisogna dire che la mia poesia è una poesia piuttosto narrativa, o anche una poesia in prosa, o una prosa poetica, quindi non è molto distante dalla narrativa. Devo dire che è 13 anni che faccio l'insegnante, mi sono dedicato nel mio primo libro, Grattosoglio, intitolato Grattosoglio, alle mie origini, alle mie radici, sempre in poesia, e ho deciso, sono venute fuori un po' spontaneamente queste prime poesie legate a degli studenti. La mia idea era fare, o come dire, ritrarre degli studenti che avevano colpito emotivamente quello che sono, l'uomo che sono, ma anche il maestro. Ecco, quindi devo dire che è stata una scelta piuttosto spontanea, più che meditata. Io scrivo così, faccio questo tipo di lavoro. Forse un pregio che ha la poesia è la rapidità dell'emozione, cioè veicolare emozioni più precise in chi legge, forse molto di più della narrativa. E quindi, non so, uno dei miei modelli è Spoon River, per esempio, lì si ritraevano diverse persone attraverso le tombe, gli epitafi, eccetera, e io faccio più o meno la stessa cosa, solo ritraendo degli studenti che attraversano l'aula, che passano nell'aula e mi lasciano dei segni particolari.
Sono segni particolari però ben precisi. Troviamo speranze, fallimenti, delusioni, frasi che non si dicono a casa e che invece si dicono al maestro, è così?
Sì, è proprio così. La scuola è ancora un luogo eccezionale, un luogo dove un adolescente che si allontana da casa, proprio perché la sua natura è quella di trovare un'indipendenza intellettuale, personale, individuale, e quindi cerca altri luoghi in cui esprimersi. A volte appunto il docente diventa un punto di riferimento. Purtroppo i genitori diventano un po' meno il punto di riferimento, sono comunque importanti nelle vite dei ragazzi, però un adolescente cerca altri stimoli, altri punti fermi, soprattutto se a casa non ci sono questi punti di riferimento. I miei ragazzi qui alle scuole commerciali di Lugano, a Massagno, spesso, non sempre ovviamente, ma spesso non hanno questi punti di riferimento in casa, un po' perché i genitori lavorano, un po' perché vengono da altre culture, da altri paesi, e quindi faticano a trovare anche una linea tra la Svizzera e la cultura d'appartenenza, un po' perché non ci sono i genitori, nelle classi medio-basse ancora mancano, alcuni genitori non ci sono, vanno via di casa, eccetera, anche medio-alte per l'amor del cielo, e quindi alla fine il maestro diventa un po' un nuovo punto di riferimento, può essere il maestro, l'allenatore, possono essere degli adulti che li circondano, e di adulti che li circondano non ce ne sono tanti, la scuola è ancora un punto importante di riferimento, e quindi queste ragazze e questi ragazzi trovano il modo di sfogarsi spesso con me e con alcuni colleghi. Credo che la figura dell'insegnante debba essere soprattutto una figura umana al giorno d'oggi, più che una figura intellettuale o istituzionale, cioè debba dare presenza, ed è quello che dico un po' nella poesia centrale del libro, al numero 20, in cui bisogna un po' affondare con loro. Significa dare presenza, dare compagnia, conforto, stare con loro anche nel peggio. Questo credo sia importante, ecco.
Le scuole professionali sono una terra di niente. Ci finiscono dentro tutti, soprattutto chi non è stato trovato giusto per molte altre scuole. Il primo giorno si legge negli occhi dei ragazzi di prima, spesso ragazze e ragazzi più grandi, la sconfitta. A 16-17 anni hanno già smesso di credere. Loro non valgono niente. Niente è niente. Essere lì o da un'altra parte è la stessa cosa per loro. Non si può iniziare dalla letteratura. Bisogna iniziare a ricostruire l'essere umano. Ma a volte, spesso, è troppo tardi. Quando un bambino smette di credere in se stesso, a volte smette di credere per sempre. Il lavoro è difficile perché chi ha perso se stesso non ha paura più di perdere niente. Loro diventano degli abissi nei quali non si smette di affondare. Insegnare significa naufragare con loro, a volte perdersi, a volte non ritrovarsi più.
non ritrovarsi più. Un docente spesso non si ritrova più proprio perché si perde con loro. Ho cominciato a lavorare a Massagno molti anni fa, 11 anni fa, e lì ho capito che qui ci sono soprattutto dei ragazzi che hanno perso appunto dei punti di riferimento in famiglia o nella loro vita personale e si sentono molto soli a volte. A volte subiscono anche dei traumi, a volte subiscono anche delle solitudini che sono insopportabili, credo, per un ragazzo così giovane o una ragazza così giovane. Allora noi diventiamo dei punti di riferimento. Solo che la mia domanda di sempre è stata: come faccio ad aiutarli? Come posso stare vicino a questi ragazzi cercando di aiutarli, di far capire loro che la scuola è importante, che un futuro scolastico è importante, che bisogna trovare un buon lavoro, che può esserci una bella vita e una buona vita? E mi sono risposto dicendomi che l'unica cosa che posso veramente fare è quello di ascoltarli e stare con loro. Di più non si può fare, cioè aiutarli trascinandoli via dalle loro vite non è possibile, ovviamente. Bisogna semplicemente a volte ascoltare e cercare di confortarli. Questo significa a volte perdersi con loro, perché quello che raccontano, le violenze che a volte subiscono, sia psicologiche ma anche fisiche e personali, sono veramente terribili. E mi chiedo a volte come un ragazzo di 17, 18, 19 anni possa sopportare tutto questo dolore da solo, insomma. Ecco perché ci siamo anche noi a volte. Capisco che non sia il compito primario di un docente, è vero, molti lo dicono in effetti, non sei un assistente sociale, non sei uno psicologo, è vero, però è vero che a volte basta semplicemente ascoltare. E l'italiano, io insegno italiano nelle scuole professionali, può servire proprio a questo. Attraverso i temi, attraverso i pensieri, attraverso gli esercizi, spesso emergono queste fragilità e quindi si ha anche modo di parlarne.
Siamo tra i banchi di un istituto professionale. Qui si insegnano anche modelli estremamente pratici di vita. A cosa serve allora la poesia?
Ma la poesia è meravigliosa, prima di tutto. Edgar Morin, che è un famoso intellettuale, dice che, per esempio, che la poesia mostra il bello che c'è nella realtà e nella vita. E in più io credo che sia una forma breve e quindi molto adatta al nostro tempo, molto di più della narrativa, per esempio. Essendo una forma breve, immediata, frammentaria, si rapporta bene alla nostra epoca, alla rapidità della nostra epoca. Attenzione, rapidità non vuol dire non profondità, non vuol dire superficialità. Vuol dire trovare le migliori parole, i migliori concetti e condensarli in poche parole, secondo me. E la poesia lo fa meglio di qualsiasi altra arte. E in più rende la parola protagonista, una parola che è bella. C'è del lavoro dietro, c'è un pensiero, c'è tutto un processo dietro la scelta di una parola. Non è qualcosa detto così istintivamente. E quindi, secondo me, la poesia è proprio una delle forme d'arte della nostra epoca. È importante riscoprirla, leggerla e proporla a scuola, ma anche appunto nella vita privata.
Era Andrea Bianchetti, Al figlio del pugile tremano le mani, e pubblicato da Interlinea.
Altri luoghi.
La raccolta Poesie da viaggio, proposto da Nicola Crocetti, editore 85enne, e Giovanotti, proprio quel Giovanotti, la raccolta, dicevo, è stata inevitabilmente un successo editoriale. Davide Brullo dirige la rivista culturale Pangea ed è consulente per il catalogo della casa editrice Crocetti, che pubblica soprattutto raccolte di poesie. Cosa significa oggi pubblicare poesie?
Significa andare a scovare l'ignoto. Nel mio caso mi occupo in maniera, diciamo, più rabdomantica di poesia europea e internazionale, ma bisogna andare nei luoghi dove non va nessuno. C'è tanta poesia, per paradosso, come non ce n'è mai stata prima nella storia. C'è tantissima brutta poesia e falsa poesia, e questo significa, da parte di chi, insomma, ha fatto della poesia il proprio destino, muoversi un po' come un pioniere, un po' come un brigante, unendo purezza e scaltrezza, ecco.
La raccolta di poesie di Crocetti e Giovanotti ci racconta un mondo senza tempo e senza spazio. Ci sono componimenti che hanno oltre 2 millenni, altri cinesi del 4° secolo, greci, Ovidio, autori contemporanei lontanissimi dall'Europa. Come si spiega?
Farà il caso di Emily Dickinson, cioè la poetessa che ha cambiato la storia della poesia del Novecento, ha pubblicato in vita su una rivista locale 12 poesie su 1800 e passa. La prima edizione delle opere complete accade 80 anni dopo la sua morte, questo è un caso emblema. Ma il poeta, devo dire, probabilmente il libro non è neanche più oggi il veicolo principale per la poesia, lo dico in maniera paradossale, ma davvero ci deve essere un esercizio di nascondimento e di scavo assoluto, cioè di annientamento dell'io e dell'ego, soprattutto da parte del poeta, che a differenza di uno scrittore, di un romanziere, non è il protagonista, ma è semplicemente il mediatore, lo schiavo, il servo del linguaggio, il brigante del linguaggio. Detto questo, lei ha toccato un punto centrale. In quell'antologia, in realtà, si figuri, c'è un poeta che si chiama Franco Busca, morto una decina di anni fa, che in vita ha fatto l'artista, che non ha mai pubblicato una poesia, e la prima poesia che abbiamo pubblicato è stata quella nella fatidica antologia costruita da Giovanotti e Crocetti. Nel senso, dico, ha ragione, perché il genio del linguaggio è proprio quello: un poeta cinese del VII secolo può improvvisamente, in maniera misteriosa, parlarmi. È vera poesia quanto c'è nel traduttore del suo genio piuttosto che del tradotto? Io non lo so come fa un poeta medievale islandese o il Plunctus Cygni, che è un lamento del IX secolo di area francese, ancora a stupirci o a commuoverci. Questo però ha a che fare con l'uomo, questa creatura che lancia delle torce che attraversano i secoli. Quindi viene da dire di tranquillizzarsi con il proprio ego, perché magari i propri versi saranno scoperti tra 8 secoli, chi lo sa.
Restando a Giovanotti, nella prefazione Lorenzo Cherubini sostiene che la poesia è fiducia. Cosa significa questo?
È fiducia perché è fede nel verbo, nel linguaggio, e soprattutto in colui che parla al verbo, cioè nell'uomo. In un tempo, ritorniamo a come siamo partiti in questa chiacchierata, che tende a disintegrare la radicalità dell'uomo. Quindi a questo aspetto di fiducia. La poesia è fiduciosa, entro nel paradosso, anche quando dice le cose più terribili. Cioè, probabilmente il poeta più fedele al linguaggio del nostro canone, Giacomo Leopardi, che è vittima della gogna scolastica. È un genio assoluto, il poeta va dove noi non vogliamo andare. Fiducia nell'uomo perché sa che il bene vince sul male.
Era Davide Brullo, direttore della rivista culturale Pangea. È il momento della nostra cartolina. A spedirla è Alberto Basciani, professore ordinario di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma III, che ci porta in Transnistria.
La cartolina di oggi è spedita dall'imponente fortezza ottomana del XVI secolo che domina la città di Tkina Bender, posta sulla riva destra del grande fiume Dniester e che rappresenta una notevole eccezione geostrategica. Si tratta infatti dell'unica località della riva destra del Dniester controllata dalle autorità separatiste della Transnistria. Il suo particolare status amministrativo e le vicende storiche e politiche che l'hanno vista testimone nell'ultimo secolo fanno di Tkina Bender un ottimo punto di partenza per parlare brevemente della Repubblica di Moldavia e del suo intricato rapporto con la provincia separatista della Transnistria. In Unione Sovietica, per la verità, i confini interni non rivestivano grande importanza. Infatti, dietro la veste federale si nascondeva uno dei sistemi statali più centralizzati al mondo. Per questo motivo, i dirigenti sovietici, soprattutto nelle zone più sensibili economicamente e politicamente, potevano permettersi di giocare con le frontiere nella maniera che pareva più conveniente agli interessi di Mosca. Fu esattamente quanto avvenne alla Moldavia, conosciuta anche con il nome di Bessarabia. Nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, questo territorio fu ricostituito come Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia, privata di alcuni territori a nord e sud, annessi alla Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, ma con l'unione dei distretti posti alla sinistra del fiume Dnestr, cioè la Transnistria. Mentre il resto della Moldavia si trasformava in uno dei principali produttori agricoli dell'Unione Sovietica, in Transnistria, nel corso degli anni, i vertici sovietici promossero un accelerato sviluppo industriale che comportò il trasferimento di consistenti comunità russofone dalle cui fila spesso emergeva il grosso delle élite politiche e amministrative della Repubblica. I problemi sorsero al momento dell'implosione dell'Unione Sovietica, quando la Moldavia, sulla scia di quanto intrapreso dalle altre repubbliche sovietiche, proclamò anch'essa la propria indipendenza da Mosca, con una classe dirigente decisa a segnare un cambio di passo rispetto al passato, a cominciare dalle politiche linguistiche, decisamente orientate verso il romeno e a detrimento del russo, che fino allora era stato l'idioma dominante. Il timore di ritrovarsi in una situazione di inferiorità, o quantomeno di perdere parte dei privilegi di cui sino ad allora avevano goduto, spinsero verso la formazione di un movimento separatista alcuni elementi dei sindacati, dei dirigenti delle grandi aziende della Transnistria. Le tensioni politiche furono seguite, a partire da marzo del 1992, da duri scontri armati, che si protrassero fino a luglio dello stesso anno. E fu proprio in quell'occasione che le forze della Transnistria, con il decisivo aiuto dell'esercito russo, conquistarono Tighina Bender. Da quel momento, pur facendo formalmente parte dello stesso Stato, Moldavia e Transnistria hanno seguito due vicende politiche, economiche e sociali sostanzialmente diverse. Da un lato, Chisinau ha intrapreso un complicato e a lungo contraddittorio percorso, prima di rafforzamento delle proprie strutture politiche, amministrative, economiche, e poi di avvicinamento verso l'Unione Europea. In quest'ultimo caso, la presidenza della leader del partito PAS, Maia Sandu, al potere dal 2020, ha fatto segnare un decisivo passo in avanti verso le istituzioni europee. Dall'altro lato, la Transnistria, beneficiata da un rapporto privilegiato con Mosca, ha tentato di rafforzare la virtuale indipendenza, che però non è mai stata riconosciuta da nessuno Stato, Federazione Russa inclusa. Nel corso degli anni, gravi episodi di corruzione hanno interessato entrambe le rive del Dniester. Tuttavia, l'aggressione russa contro l'Ucraina nel febbraio del 2022 e la guerra che ne è conseguita hanno da un lato costantemente rafforzato le posizioni europeiste della presidente Sandu e dall'altro mostrato la fragilità delle istituzioni e del tessuto economico della Transnistria, tanto che negli ultimi tempi il dialogo tra le due sponde del Dniester pare aver ripreso vigore.
Era il professor Alberto Basciani. Il suo lavoro con Francesco Magno, Moldavia e Transnistria, è in pubblicazione dalla casa editrice Il Mulino. Anche voi potete spedire una cartolina sonora o un testo di un paio di minuti di lunghezza a rete1@rsi.ch, Rete 1 in lettere. Il testo selezionato riceverà un gadget esclusivo della RSI. Altri Luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1. How did she fall in love? Shaking.